Andiamo al messaggio, è una domanda da parte di Lorenzo e Yolanda e Angela e Saverio.
Sì, questi qua hanno fatto una domanda intelligente, questa squadra. Questi sono qui vicino a noi, li incontriamo, questi fratelli, sono qui in Sud America.
Sì, e hanno fatto una domanda molto interessante sui 144.000. Mm. Ciao carissimi, abbiamo bisogno di una spiegazione che non capiamo sui 144.000. Apocalisse 14, verso 5, dice che sono irreprensibili e che in loro non è stata trovata menzogna. La domanda è: come è possibile che vi sia qualcuno che è irreprensibile in mezzo a noi, mentre la parola dice che non esiste neanche uno giusto? Chi sono dunque costoro? Un abbraccio da noi tutti.
Ok, ricordarsi sempre che quello che ancora non, che Dio non ci ha rivelato, che non si capisce perché il momento non è arrivato. Però sui 144.000 il Signore già, per esempio, non so a voi, ma a me mi ha rivelato già un sacco di cose, perché ci stiamo avvicinando. Infatti è una cosa che Gesù mi ha detto, che io devo cercare di vivere come se io fossi uno di loro, capisci? Non mi ha chiamato a esserlo, però devo vivere come se fossi uno, va bene? E lo consiglio anche a voi. Quindi voi che fratelli che state formando gruppi, che state formando, cioè, abbiamo tantissimi gruppi che stanno formando in Italia, fuori dall'Italia, e ci sono delle guide, abbiamo eccezionali, meravigliose, fratelli che veramente ci mettono il cuore, e noi li benediciamo, li aiuteremo in tutto quello che possiamo. Fratelli, voi che formate gruppi locali ovviamente, e cercate di purgare i mezzi cuori, cercate di eliminare la zavorra che fanno affondare la nave. Quindi dovete sempre andare per la qualità, non la quantità. Non invitate mai persone che non siete più che sicure nel vostro posto di rifugio, nel vostro posto di incontro. E sorelle che state evangelizzando uomini via email, non date mai il vostro indirizzo. Attenzione.
Okay,
attenzione. Mai dare indirizzo fin quando ci vorranno anche mesi prima di dare il vostro indirizzo di casa a un uomo. Perché sappiamo di esperienza che una storia che c'è scritto fa questo qui, una pecorella, ho evangelizzato, e poi si scopre che questo qui era uno stregato, pieno di la voleva uccidere. L'aspettava, la seguiva, e cioè si è tolto la maschera. Quindi, diciamo, noi aspettiamo anche mesi prima di, diciamo, rivelare tante cose a tutti. Vedi, qua, ci è voluto un Giuda per scoprire dove Gesù dormiva. Va bene, quindi fratelli, voi che state organizzando gruppetti, e il 99% di questi fratelli sono meravigliosi, Dio li benedica, si consigliano quei fratelli, infatti, che li vedi subito a quei fratelli veri, quelli mezzi veri, perché quelli non veri, quelli a mezzo cuore non si consigliano, fanno quello che gli pare, quelli invece fratelli si consigliano sempre e si lavora insieme, amen? Quindi nei vostri gruppetti, fratelli, attenzione alla qualità, sempre mirare per la qualità e evangelizzare localmente, perché adesso stiamo dando una grande spinta, si è mostrato di rinforzare i rifugi locali, non un rifugio a 1000 chilometri, ok, ma rifugi che si può andare a piedi, le pecorelle locali che avete evangelizzato direttamente. Allora andiamo. Amen. Ai 144.000.
Allora, com'è possibile che c'è qualcuno che è irreprensibile, quando sappiamo chiaramente che la parola dice, non solo in un versetto, ma anche di più, che non esiste neanche uno giusto senza peccato?
Guarda, sono molti fratelli che si chiedono riguardo a questi misteriosi 144.000. Ho piacere di soffermarmi su questo soggetto, infatti voglio allargarlo anche ad altre cose attinenti. Allora, fratelli, spalancate la Bibbia e prepariamoci a un studio biblico profetico dettagliato, ok, sui 144.000. Va bene, andiamo.
Ce l'avete? Sì.
Allora, 144.000 ne parla in Apocalisse capitolo 7, ok, le prime quattro scritture, ne parla in Apocalisse, se dividi 144, c'hai un 14, c'hai, va bene, 14 è un 4, quindi Apocalisse 14, 4, parla dei 144.000. E allora, leggi il verso 5, Apocalisse 14, leggi 4 e 5.
Apocalisse 14, 4. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella loro bocca non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili.
Va bene, allora, non si sono contaminati con donne. Angela, io mi contamino con mia moglie?
No, voi avete un rapporto pulito.
Ecco, perché lo dice che qui le donne contaminano?
Ma non sei vergine?
Neanche. Senti, ma perché dici che qui questi qui non sono contaminati? Le donne sono contaminanti?
Beh, certe donne sì.
Tu hai avuto un fidanzato, tu l'hai contaminato?
Non lo so, quei giorni non ero credente, forse sì.
Forse sì. Comunque, allora la risposta qui, essi sono vergini, cioè sta parlando nello spirito, che la Bibbia si usa sempre terminologie carnali per nascondere la verità spirituale. Quindi quando leggete la Bibbia, sempre vedere il parallelo spirituale, sempre, sempre. Ok, allora interpretate giusto. Va bene, allora qui dice vergine, si deve intendere nello spirito.
E come, le può donne, uno, come può uno essere vergine nello spirito?
Beh, non ha avuto rapporti sessuali con?
Con il diavolo.
Demoni, capisci? Cioè, e non sto parlando di, so che fratelli e sorelle ci scrivono che hanno dei demoni che li attaccano sessualmente di notte, alcuni hanno proprio rapporti sessuali completi con nei loro sogni, e poi c'è sua sorella che si è svegliato e la presenza era lì, ma come, era nel sogno? E sei qua, ciò mostra che il sogno è vero, capisci? E questo non sto parlando, e questo, quando questo succede, che un spirito, che avete sogni, che la più bella donna arriva, il più bell'uomo, e avete un rapporto sessuale completo, ricordate che diciamo, i demoni usano queste cose, e se le accettate potete diventare posseduti da demoni. Quindi se succede una cosa così, è successa una volta a me, subito sgridare il diavolo, amen.
Amen. Però qui si riferisce a rapporti sessuali fisici?
Questi qui? No, spirituali.
È quello che voglio chiedere, cosa vuol dire?
Vuol dire che questi qua non ci sono.
Come può uno avere un rapporto spirituale con un demone?
Te l'ho appena detto, ci sono sorelle che fratelli.
Ma quello è un rapporto fisico, hai detto.
E tutte e due perché come fisico, tu sei dormendo, non è che ce l'hai fisico.
Ma hai detto che il rapporto è stato completo fisico?
Nel sogno. Quindi il rapporto nel sogno era fisico, ma non era fisico, era nello spirito, perché è un sogno.
Allora, in questo versetto si riferisce a persone che sono attaccati nel sogno di demoni, avere rapporti sessuali
e questo versetto non parla. Questo versetto parla che sono vergini, non parla di demoni. Questo versetto parla di che loro sono vergini nel senso che non hanno mai accettato di avere rapporti con il diavolo. Capisce? Sessualmente o altrimenti, uno che per esempio adora i soldi e sta avendo rapporti con il demone del denaro, Babilonia. Capisci?
Allora nel suo cuore ama il denaro?
Sì, sta avendo rapporti del suo cuore, c'ha rapporti col denaro, e capisci? Quindi è un po' come un rapporto spirituale. Ok, qui siccome in parabola dice sono vergini, non hanno mai avuto rapporti di adorare il denaro, adorare la politica, adorare una religione, capisci? Vergini.
Questi giorni sto leggendo il libro dei Giudici. Mm-hmm. E tante volte in questo libro dei Giudici dice Israele si prostituì con l'idolo questo, con l'idolo l'altro. Quindi sempre dice Israele si prostituirono, però è una prostituzione spirituale. Quindi è una relazione nell'intimità del tuo cuore, una relazione spirituale, che tu ami qualcosa più di Dio. È quello avere un rapporto con un demone, con il mondo, con gli spiriti malvagi che esistono.
Sì, gloria al Signore. Amen. Poi, allora, questo abbiamo spiegato la verginità.
Sì.
Poi dice, non si sono contaminati con donne, cosa vuol dire?
Cosa vuol dire?
Qui adesso i preti cattolici diranno, vedi, noi andiamo bene perché non siamo sposati, magari sono pedofili però. I preti cattolici non hanno rapporti, anche il prete cattolico che non ha rapporti con le donne, però nella sua mente di solito lui va in giro a fantasticare di qua e di là. Lo sappiamo perché, caro mio, le chiese cattoliche sono piene di preti pedofili, omosessuali, adulte, tutti i colori ce ne hanno. E quindi l'eccezione che non hanno di questi peccati non so quanto è piccola, perché l'uomo non è stato creato per diventare un prete cattolico, va bene? Quindi, preti cattolici, per favore, tutto rispetto, ma siete fuori binari. Dobbiamo essere non come preti, ma dobbiamo essere come Gesù. Allora, qui cosa vuol dire quando si sono combinate con le donne? Le donne nella Bibbia cosa rappresentano? La donna rappresenta Eva. Eva cosa rappresenta? Quella che è stata ingannata dal serpente. E cosa è successo? Eva è stata degradata a essere sottomessa all'uomo.
Sì.
Fino all'arrivo di Cristo. Adesso, cari fratelli maschilisti nelle chiese, fatevi da parte. togliete il velo dalla testa alle donne, perché il velo non ci sta più. Adesso c'è lo Spirito, e la donna si deve coprire con lo Spirito Santo. Il velo, ciao, attaccatelo alla parete. Amen. Va bene, quindi vuol dire che non ci sono contaminati con donne. Cioè la donna rappresenta una cosa inferiore, rappresenta che non ci sono abbassati a avere rapporti di qualunque tipo con cose inferiori, che può essere una donna, che può essere denaro, che può essere mille cose. Va bene? Ci siamo? Andiamo avanti?
Ok.
Passiamo al verso 5, l'hai letto?
Sì.
E qui è la domanda del fratello.
Dice che sono irreprensibili e che in loro non è stata trovata menzogna.
Allora, qui sta parlando dei loro spiriti resi perfetti in Cristo, capisci? I 144.000 sono irreprensibili, non sta parlando della loro carne, che non può, la loro carne, no, dei 144.000 che arriveranno, la loro carne non potrà essere certo migliore, per esempio, di quella carne peccaminosa che fu dell'Apostolo Paolo, come lo leggiamo in Romani capitolo 7, che dice la mia carne è un pozzo nero, sono venduto al peccato. Allora, andiamo a Tessalonicesi 5:23.
Allora, quando dice che sono irreprensibili, sta parlando del loro spirito, che è lo Spirito Santo, che è un spirito perfetto.
Beh, no, sta parlando che lo Spirito Santo li ha resi perfetti.
Okay.
Adesso arriviamo lì.
Okay.
Infatti, vai su 1 Tessalonicesi 5:23, che cerchiamo di spiegare questo ai dolcissimi fratelli che sono qui nella zona. Come state, fratellini? Vi vogliamo bene. Ma che domanda, questo lo Spirito Santo le ha guidate, faccio questa domanda perché il Signore vuole dare una risposta. E qui il Signore mi ha dato varie risposte, mi ha dato due grosse, come minimo, che interessa tutta la nostra Chiesa. Vai.
1 Tessalonicesi 5:23. Ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo.
Allora, cosa dice? Lo spirito, l'anima e il corpo. Qui, vedi, Paolo divide, ci divide in tre categorie. Noi siamo tre entità, siamo tre categorie, esatte, e principalmente A, spirito, B, anima e C, corpo. Ed è logico, perché quando muori cosa muore? L'anima? No, muore la carne. Sì. E l'anima va o da Gesù o nell'Ades, un posto di tormento. Uh-huh. Vedi Luca capitolo 16, un posto di tormento. Va bene. E lo spirito invece è lo spirito, è solamente quelli che sono nati di nuovo che hanno lo spirito. Perché lo spirito umano segue la persona che non è salvata nell'Ades. Cioè, ogni uomo c'ha uno spirito. Va bene?
Allora, prima di essere nati di nuovo, noi eravamo solo corpo e anima senza
anima
spirito.
E corpo. Esatto, basta, due entità.
E quando riceviamo Gesù e siamo nati di nuovo, ecco, riceviamo lo Spirito di Dio.
Ecco, c'hai lo Spirito Santo.
Ok.
Ok, quindi prima di, per poter capire questa scrittura, devi capire un po' tutta la Bibbia, se no questa scrittura non la capisci.
Sì.
Come sono stati resi irreprensibili. Fratelli, Bibbia, carta e penna, scrivete, perché voi dovete insegnare queste cose. Va bene, non siamo qua a fare i bacucchi, qua seduti solo a ingrassarci. Ok, impariamo per insegnare.
Sì.
Ok. Allora, quelli che non sono qua a imparare per poter insegnare, guarda, chiudete la radio e andate a bere una Coca-Cola. Va bene, qui siamo qui a imparare non per ingrassarci, ma per poter insegnare. Così dice Angela.
Amen.
Oh, grazie Gesù che non mi guardi storia.
Stavolta no.
Grazie Gesù. Allora, dove andiamo qua? Eravamo. E quindi, per capire che 144.000 sono stati resi irreprensibili, ok, ora si capisce in che modo, perché noi siamo tre cose, tre categorie, spirito, anima e corpo. Quindi cos'è stato reso irreprensibile? La carne?
No.
Cos'è stata resa perfetta?
No,
irreprensibile vuol dire pura, pulita, perfetta. La nostra carne è stata resa.
No.
Pensi che 144.000 siano resi perfetti e irreprensibili nella carne?
No.
E Paolo dice Romani 7, la mia carne è un immondezzaio. Paolo,
sì, sì,
che era uno dei primi apostoli. Ci siamo?
Sì.
Quindi sta parlando della carne?
No.
No, perfetto. Allora, l'anima è quello che decidiamo noi, adesso di qui, adesso di là, adesso nel bene, adesso nel male, l'anima sono il nostro vero io.
Okay.
Quindi questo neanche può essere troppo irreprensibile.
No, perché a volte l'anima fa le decisioni sbagliate.
Sbagliate, certo.
Quindi non è irreprensibile.
Certamente. E ogni apostolo di Gesù ha fatto decisioni sbagliate, quindi non sta parlando dell'anima. Poi c'è la terza entità, lo Spirito Santo che ricevi quando nasci di nuovo.
Quello è perfetto.
E questo è questo che ha reso irreprensibile nei 144.000. Lo Spirito Santo sta dicendo: questi 144 sono battezzati nello Spirito Santo e il loro Spirito Santo è reso perfetto. Però okay, attenzione, non è la fine, non ho finito.
Va bene, no, però lo Spirito Santo è irreprensibile non solo in 1144,
in ciascuno che lo
ma
riceve.
Ma in tutti noi, e siamo ecco, più di siamo 144 milioni, persone. Siamo molti.
Siamo milioni. Certo, esattamente. Adesso arriviamo piano piano, che non si può capire un libro a un colpo solo, si va una pagina alla volta.
Allora?
Ok, anche Radio Blast devi capire un paragrafo in paragrafo, d'accordo? Okay. Allora, signore della giuria, fatemi finire il discorso. Allora, abbiamo capito che ciò che è irreprensibile è lo Spirito Santo.
Ok.
Ok. Allora, nel mondo ci sono molti che sono irreprensibili nello sì, Spirito Santo, giusto?
Certo.
E vuol dire che Dio ha scelto tra questi molti 144.000.
E come li ha scelto?
Li ha scelti perché lui è Dio, fa quello che vuole.
Sì, sì, ma come su quale criterio li ha scelto?
Ha buttato una moneta 144.000
no,
volte?
No, non credo.
Ma questa tua domanda è così facile che guarda, guarda questo qui, chiedi a Dio, te lo dice, ah, come sì, li sceglierà. È troppo facile per me da rispondere. Chiedi direttamente a Dio, lui te lo dice.
Allora non lo sai?
Non lo so. Mi hai scoperto. Come Dio li sceglie? Non lo so. Ecco, sai, okay, io fine, posso rispondere a ogni domanda, certo, ma molte risposte saranno non lo so. Allora, questo significa che noi possiamo camminare in Cristo, essere irreprensibili, mentre allo stesso tempo la nostra carne continua a peccare, anche se contro la volontà del nostro spirito, che è nato di nuovo lo Spirito Santo. Come abbiamo detto, vedi Romani capitolo 7, per favore, fratellini, studiatevelo. Allora, adesso io non lo apro questo capitolo perché è una lunga storia e il tempo corre, c'è gli angeli col cronometro in mano. Allora.
Sì, sono qua.
Allora, la nostra carne pecca sempre. Quindi non sta parlando i 144.000 sono resi irreprensibili. Primo Giovanni capitolo 1. Non dice che la carne dei 144.000 è stata resa irreprensibile. Perché? Perché 144.000 non sono angeli, sono persone redenti dalla terra, dice. Leggi Primo Giovanni 1:8-10.
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Allora, non è che questi qua, 144.000, possiamo pensare che sono meglio dei 12 apostoli. Tu puoi pensare una cosa così?
Non credo che possono essere meglio, ma allora anche loro sono peccatori?
Chi?
I 144.000.
È logico, nella carne, come Paolo, Romani 7. Come sappiamo che i 12 apostoli sono meglio di 144.000, Angelo? Una scrittura.
I don't know, sorry.
Facilissimo. Come on. Apocalisse 21, cosa dice? I 12 apostoli, Angela.
Che sono il fondamento di tutto.
Esatto. I 12 apostoli, simbolicamente, spiritualmente, sono il fondamento della Nuova Gerusalemme.
Ah, yeah.
Ci siamo? Mm-hmm. Quindi non è che dice 144.000 sono.
No, no.
Oh.
12 apostoli.
Oh, apostolo. Quindi allora sappiamo che i 12 apostoli sono superiori o inferiori ai 144?
Sono superiori.
Ok, quindi se dice che i 144 sono irreprensibili, possiamo pensare che sono più irreprensibili dei 12 apostoli?
No.
No, i 12 apostoli erano perfetti nella carne?
No.
No, dice Paolo, Romani 7, dice io sono un disastro nella carne, mm-hmm, faccio quello che non voglio.
Sì.
Di conseguenza da qui ci vuole un po' di algebra, sai, io insegno algebra spirituale, quella nelle scuole, nelle scuole io non l'ho mai imparata, non so come funziona. Però l'algebra spirituale la insegno, quindi se sappiamo che i 12 sono superiori, metti numero 1.
1.
Se sappiamo che i 12 non erano irreprensibili nella carne,
2.
Di conseguenza algebriamo che i 144.000 non sono perfetti nella carne, ma solo nello spirito.
Mm-hmm.
Allora di qui andiamo avanti, basta. Allora andiamo avanti, continuiamo.
Allora cosa facciamo con questa carne? Perché noi siamo uguali, la nostra carne pecca e nello spirito siamo irreprensibili. Cosa facciamo con la carne? Continuiamo a peccare?
Ecco, qui è toccato un tasto. Allora, nello spirito non pecchiamo, hai detto.
Sì.
Ecco, vedi qui che molte chiese cadono nel fosso, che non riescono a distinguere, loro mischiano carne e spirito e si perdono nella zuppa.
Mm-hmm.
Invece bisogna separarle. Vai a 1 Giovanni 3,9. Per cortesia, poi andiamo a 2 Corinzi 5.
1 Giovanni 3,9. chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio.
Quindi dice chi è nato da Dio non pecca. Sta parlando della carne, Angelina?
No, sta parlando
dello
spirito.
Abbiamo già scoperto, assodato, confermato, comprovato, scritturalizzato che la carne è un disastro.
Sì.
Sta parlando della carne?
No.
No. Quante entità, quante categorie siamo noi?
Tre.
Tre. Cercate di fratelli, scrivilo.
Spirito, anima e corpo.
E Cosimo, che lui è bravo a prendere appunti, no? Cosimo, qui c'è una nota per te. Siamo tre entità. Questo fratello è micidiale, guarda. Gloria a Dio per fratelli. Ho visto come prende appunti questo.
Cosa significa micidiale?
Micidiale in italiano. Beh, in English could be deadly.
Mortale,
una cosa che è mortale, mortissima. No, ma in italiano si usa in senso positivo.
Oh, good.
Ok.
Meno male.
Questo è un fratello micidiale contro il nemico che lo distrugge. Gloria, Signore. Allora, quindi sta parlando, il nostro spirito non pecca. Va bene, secondo Corinzi 5:21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Quindi noi siamo diventati?
Giustizia di Dio.
Nella carne?
No!
Nello spirito?
No.
Allora, i 144 fratellini che arriveranno, pezzi grossi, mica mezza calzetta come me che ancora non sono stato in grado ancora di resuscitare un morto. Vergogna, fratello Giuseppe! Predichi un cadavere ancora non l'ha risuscitato.
Ai.
E questi 144 qui, non vedo l'ora che arrivano, c'ho molte domande da fargli. Allora, cosa succede? Sta parlando dello spirito. Allora, la carne nostra pecca sempre, lo spirito non pecca mai, quindi sono due entità diverse. Dentro di noi abbiamo una guerra costante. Sai quando c'è tribolazione,
lo so.
Quando ti vuoi fare questo, poi non lo vuoi fare? È lo Spirito Santo che sta combattendo contro quel disastro della tua carne, cercando di tirarlo verso Gesù, e la carne dice no, verso l'egoismo. Lo Spirito dice no, verso Gesù. Mm-hmm. Egoismo, mm-hmm. Gesù. Mm-hmm. Egoismo, Gesù. Chi decide?
L'anima.
La terza entità che si chiama?
L'anima.
L'anima. E l'anima sei tu. La carne la perdi, grazie a Dio.
Amen.
I vermi diranno buon appetito. Lo spirito viene da Dio, non c'entriamo proprio niente, è mm-hmm. un dono, mm-hmm. giusto?
Sì.
E noi chi siamo?
L'anima.
Tu chi sei tu?
L'anima.
Ma ti sei mai chiesto chi sei?
Sì,
tante volte. Tu credi di essere Angela? E credo che sicuramente sei un angelo, ma non perché ti ami così.
No,
tu sicuramente sarai un angelo. Ma tu veramente, cioè tu sei un'anima nuda davanti a Dio che dovrà ricevere una corona o perderla. Io credo che continua così, che vai bene.
Che va Dio bene. Mi aiuti, amen.
Ecco, allora attenzione però, dobbiamo guardare, prossimo punto qua, guardare tutti gli aspetti della parola di Dio, non solo l'aspetto che ci piace. La nostra irreprensibilità non è un assegno in bianco, ma è condizionale e dipende da noi. Dipende da noi se essere irreprensibili, santi e perfetti, eccetera. Sta a noi decidere se camminare in obbedienza ai suoi comandamenti o no. Andiamo a 1 Giovanni capitolo 2, perché l'anima decide. Cioè, qual è la lancetta che fa oscillare? Lo Spirito Santo in noi, Dio lo ha messo in un modo che è sottomesso a noi. Cioè, decidiamo noi se seguirlo o no. La carne, il diavolo non può forzarci, quindi fratelli che sono demonizzati sotto le magie, non mi dite stupidaggine. In Cristo voi mettete queste cose sotto i piedi, basta che dite alla vostra mente carnale, mente carnale, chiudi la bocca, non voglio ascoltare, tu sei sempre nel torto, io voglio Gesù. Mente carnale, shut up, si dice in inglese, shut up, chiudi in italiano si potrebbe dire chiudi la bocca, mente carnale, va bene? Allora, grazie Gesù. Ce l'hai prima Giovanni 2,
sì.
Vai 3 al 6, va.
Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti.
Allora, io dopo tutto questo gridare, fratello Giuseppe, ci puoi dire cos'è che stiamo leggendo? Qua te lo dico subito. Stiamo leggendo che dipende da noi se essere reprensibili o no. Noi decidiamo se essere santi o no.
Ma hai detto che lo spirito è già irreprensibile, non c'entra nulla
sì,
con noi.
Sì, sì, ma molte chiese come la Laodicea, i Sardis e compagnia bella perderanno la corona. Come mai perdono la corona certe chiese se lo Spirito Santo in loro è irreprensibile?
Ah, ho capito.
Perché l'anima decide contro lo spirito.
Perché non permettono allo spirito dentro di loro, che è irreprensibile, di dare frutto.
Brava Angela, loro non permettono lo Spirito Santo in loro di guidarli, loro invece di seguire lo spirito seguono la carne, l'egoismo, sì. Una chiesa morta, disobbedienza ai comandamenti. Davanti a Dio il Signore dice: Laodicea, vieni qua, patapum, ti vomito fuori. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì.
Quindi in cielo... non è colpa dello Spirito Santo in noi, non è colpa dello Spirito Santo in noi, che noi la nostra anima decide per la carne, per la disobbedienza ai comandamenti. Quindi ripete prima Giovanni 2, 3 a 6.
Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti.
Qui c'è un grande se. Vai, 4.
Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui.
5.
Ma chi osserva la sua parola... In Lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò.
Ci siamo, quindi dipende da noi. Sì, può essere nato di nuovo. Ma certo che sei nato di nuovo. Guarda, Matteo 7,21 dice: abbiamo fatto miracoli, cacciamo demoni. Sì, certo. Noi facciamo opere potenti. Sì, certo. Siamo nati di nuovo. Certo. Ma io non vi conosco. Chi siete voi? Oh, come non ci conosci? Noi sappiamo che tu sei Gesù Cristo. Sì, lo sanno anche i diavoli che sono Gesù Cristo. Noi crediamo in te, ma anche il diavolo crede e trema.
Allora, non è sufficiente fare cose buone per Gesù. L'importante è l'ubbidienza.
L'importanza è fare la volontà di Dio. Quando Gesù è venuto a morire sul Calvario, lui poteva venire, costruire una chiesa pentecostale e una chiesa cattolica. Costruiva e lì cantava, lodava, faceva la santa cena di tutti, guariva, risuscitava i morti, però non moriva sul Calvario. Poi Dio viene e dice: senti, ma tu non sei morto sul Calvario, che è successo? No, non sono morto sul Calvario, ma guarda quanti miracoli che ho fatto! Sì, grazie, però non è ubbidito. Arrivano gli apostoli, ecco, noi abbiamo evangelizzato, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro. Sai, oggi molti fratelli mi scrivono: noi abbiamo fatto la santa cena, noi abbiamo cantato, noi abbiamo guarito. Però i fratelli che non obbediscono, non obbediscono al Vangelo, obbediscono al loro Vangelo. E ci sono molti Vangeli. C'è il Vangelo pentecostale, c'è il Vangelo cattolico, c'è il Vangelo del fratello di là, della sorella di qua, e poi c'è il Vangelo di Radio Blast, che mi sa che l'avete capito tutti qual è. Uh-huh. E se i fratelli mi scrivono e mi dicono: ma noi stiamo facendo questo, frate Giuseppe, cosa c'è di male? Niente di male, però non sta camminando in unità. Ma frate Giuseppe, noi abbiamo cantato, abbiamo fatto la santa cena. Sì, bravi, ma non vi siete consigliati? Io volevo mandarvi a evangelizzare a casa vostra, volevo mandarvi a evangelizzare pecorelle che stanno morendo di fame a casa vostra. Cosa ci fate a casa degli altri? Con chi vi siete consigliati? Ah, ma frate Giuseppe, cosa facciamo di male? Ma non niente di male, ma neanche niente di buono. Neanche stia ubbidendo, neanche sia in unità. Capisci? C'è stato un profeta in Primo Re 13, scrivetelo. Dio gli ha detto: vai, profetizza contro il re e poi torna a non bere e non mangiare. Perché? Perché Dio lo metteva alla prova. Questo va, profetizza contro il re, fa un miracolo, sfascia l'altare, miracoli contro miracoli. Super miracoli. Al ritorno arriva uno e Dio lo mette alla prova, manda un profeta, vedi, dice: vieni a mangiare la birra a casa mia. E Dio mi ha detto: non posso. E il profeta gli fa: ma Dio mi ha detto che invece sì. Ah, se ti ha detto di sì, cambio subito, andiamo a mangiare e beviamo.
Sì.
Appena andato a mangiare e bevuto, il profeta si alza e dice: sai, tu un leone ti ucciderà perché tu hai disobbedito a Dio. E infatti è morto quel profeta.
Sì.
Quindi non è importante fare il lavoro di Dio.
Capisci? Importante fare la volontà di Dio.
La volontà, il lavoro e la volontà è diverso. Mia moglie, vengo a casa, mia moglie, dove mangiamo la cenetta? Dice: no, la cenetta no, non l'ho fatta. Perché? Perché niente, mi sono guardato la televisione. Ah sì, però guarda cosa ho fatto, ho ramazzato la casa, ho pulito i vetri, ho pulito la macchina, ti ho lustrato le scarpe, ho baciato le tue scarpe e io le... Grazie moglie, hai baciato le mie scarpe? Sì, perché ti amo. Grazie moglie, che brava che altro fa? Ho baciato ho baciato la tua macchina. Brava moglie, mi ami molto. Sì, certo, però non hai cucinato. Non ho cucinato, ma però ho accudito i bambini, però ho risuscitato i morti. Sì moglie, ma non hai obbedito. Sì, però guarda, io invece di cucinare ci mettevo mezz'ora, ho lavorato 7 ore a lavare la macchina, non è meglio? Moglie, devi ubbidire.
Sì, è vero, ho capito.
Devi cucinare alla moglie fuori binario, o può essere il marito fuori binario.
Sì, sì, sì.
Ci siamo?
Sì.
Cioè, fare il lavoro di Dio, però non un, Dio non è che vuole che fai il suo lavoro, vuole che ubbidisci. Cioè, cosa gli interessa a Dio che tu fai miracoli, fai la santa cena, ti riunisci a cantare, a ballare, a lodare, quando Dio ti dice, voglio che digiuni e preghi e che ti umili, voglio vedere la tua umiltà, non
Amen.
I tuoi miracoli.
Amen.
Come Matteo capitolo 7, 21, questi già hanno fatto miracoli nel tuo nome, abbiamo cacciato demoni. Sì, oh che bravi. E che altro? Abbiamo cantato, fatto la santa cena. E che altro? Ci siamo riuniti a lodare. Bravi, ma io non vi conosco. Ma come? Abbiamo cacciato demoni. Aspetta, ti ripeto la filastrocca, curriculum. Sì, ma io non vi conosco. Ci siamo?
Sì, è chiaro.
Quindi un conto è il lavoro di Dio, ma una cosa migliore è l'ubbidienza. Marta lavorava per Gesù, cucinava. Marta, sei Marta, sorella di Maria? Carbonara, gnocchi, cannelloni. Gesù, guarda che sto facendo. O sto facendo la spaghetti alla napoletana con la pomarola in coppa prima ancora che la inventino. Ok? E Gesù dice, ma guarda, è meglio Maria qui seduta che non fa niente, che ascolta. Cos'è meglio, ascoltare e ubbidire o fare e farsi vedere come siamo in gamba?
E ubbidire. E quello mi sto pensando adesso, che i 144.000 non è che saranno gente perfetta, che hanno talenti più grandi di altri, ma saranno credenti ubbidienti. E quello è il punto.
Amen. Giovanni 15.
Giovanni 15?
Verso 6. Attenzione che se noi lavoriamo per Gesù, ma non ubbidiamo, non stiamo dimorando in Gesù, ma dimorando nella nostra religione. Ci sono gente di diverse religioni che fa miracoli e guarigioni, ma sono fuori binario. Una cosa è dimorare in Gesù, ubbidire in umiltà, un'altra cosa è fare questo o fare quell'altro. Giovanni 15, 6 parla di quello.
Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Fratelli, la mia fede è che Dio, cioè tu hai chiesto come sceglierà 144.000.
Sì.
È che adesso mi sto pensando. Ti posso dire cos'è la mia fede? Poi Dio farà come vuole. Però la mia fede mi dice questo. Che Dio sceglierà i 144.000 tra chi? Infatti mi ha già detto, fratello Giuseppe, tu sei uno di loro?
Sì, sì, ti hanno chiesto.
Un attimo, mi ha chiesto a caso, sei uno di due testimoni di Apocalisse 11?
Sì.
Guarda, io adesso ti ho già risposto, credo. La mia fede è che Dio sceglierà i 144.000 tra quelli di noi, non noi solo Radio Blast, tutto il mondo.
No, sì, attenzione, certo,
non scrivetemi
certo.
Email, fratello Giuseppe, chi crede di essere, io mi credo di essere nessuno. Allora, Dio sceglierà i 144.000 tra quelli di noi che avranno scelto di ubbidire a cuore pieno e nel loro possibile a Gesù e alla sua parola e ai suoi comandamenti. Li sceglierà tra questi, ricordandoci che Dio non richiede e sciocchi perfezionismi di certe che certe santimoniose chiese richiedono. Dio non richiede perfezionismi, ma solo il cuore. I 144.000 non saranno meglio o più santi dei 12 discepoli, ma saranno più o meno di una santità come la mia e la tua, solamente che hanno fatto la scelta giusta di darsi a Gesù al 100%. Matteo 13,8 cosa dice?
Matteo 13,8. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno.
Ok, quindi sì, buon seme, cristiano, battezzato nello Spirito, però scegliamo. Sei battezzato nello Spirito, però scegliamo. Quando diamo a Gesù? Ma gli diamo il 30%, il 70 per noi. Diamogli il 70, il 30 per noi. Ciascuno di noi deve decidere se dare il suo cuore a Gesù al 100% oppure no. La differenza tra le vergini con olio, senza olio, tra i cristiani sposa di Cristo e i cristiani non sposa è tutta qui. Quanto cuore stiamo dando a Gesù? Decidiamo. Quanto cuore stiamo dando e vogliamo dare al Signore? Quanto cuore vogliamo dare al suo lavoro? E quanto cuore vogliamo dare lavoro per il mondo, ai soldi, al materialismo? Se scegliamo di dare tutto il cuore a Dio, allora queste cose, materialismo, denaro, lavoro, persone, familiari, Isacco, chi è Isacco? La moglie, il marito, i figli, papà, ok? Diventeranno secondarie, diventeranno dopo il Signore, saranno messe per quanto possibile al servizio di Dio.
Amen.
Altrimenti saremo noi gli schiavi che serviranno queste cose. Andiamo a Primo Re 18, guarda, c'è un bellissimo passaggio lì, voglio soffermarmi. Verso 21, ce l'hai?
Sì. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui.
Giosuè 24, il 15.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore.
Ok, ti ho dato anche una scrittura, Matteo 6,24, giusto?
Sì.
Vedi se la trovi.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro.
Perché
voi non potete servire Dio e Mammona.
Ok, perché sto dicendo, questa scrittura? Queste scritture mostrano il quanta percentuale di cuore dare a Dio. E questa è una scelta che succede non nello spirito, non nella carne. La carne dà zero a Dio, ma succede nell'anima. L'anima mostra chi veramente noi siamo. Siamo nella battaglia, qui là, lo Spirito Santo che dice vieni con Gesù al 100%, la carne che dice vieni con me al 100%,
uh-huh.
E l'anima dice, l'anima deve decidere in base a quanto ama il Signore, in base a quanto ama il mondo,
uh-huh.
In base a quanto ama le persone. E quindi Elia ha detto, se il diavolo vale Dio, seguite lui, cioè il mondo. Se invece Dio è il Signore Dio, seguite Dio. Giosuè disse, io e la mia casa serviremo al Signore. Gesù dice, non puoi servire due padroni, non puoi avere il cuore diviso, non puoi servire Dio e Mammona. Oggi molti dicono, io non servo Dio e Mammona, solo Mammona, e questo è molto triste.
Sì, è vero.
I 144.000 saranno le guide della Chiesa mondiale per il periodo, attenzione fratelli, per il periodo di tre anni e mezzo di tribolazione, in un tempo quando tantissimi di quegli ipocriti presenti pastori mercenari, quelli delle chiese mezze morte, guideranno le loro pecore cieche, ignoranti di Bibbia, ignoranti di profezie, a prendere il marchio della bestia. Guarda, io ho messo sulla radio di oggi, non so se tu l'hai messo, Angela, te le ho date, messo una delle immagini che ho tratto dalla mia cronologia profetica, che ho fatto sul tempo della fine. L'hai messa?
No.
Non te l'ho dato?
No.
Mm.
Una cronologia del tempo della fine?
No, è solamente una foto te l'ho data.
Di cosa?
Di sai quello, John MacArthur?
Ah sì, quello sì.
Ah, l'hai messo, brava.
Quello sì.
Quindi questa è un'immagine che ho tratto dalla mia cronologia profetica che ho fatto sul tempo della fine. E parentesi che se Dio vuole potrò presto darvi, siamo molto indietro. È una cronologia fatta su 120 punti, sono 120 passaggi, ok, potete studiare, è tutta fatta di immagini, è un po' come una Bibbia illustrata, è la Bibbia del tempo della fine, che quelli di voi che vogliono studiare l'Apocalisse, eccetera, qui c'è tutto, l'Apocalisse e anche tutto il resto, dall'A alla Z, tutto il tempo della fine, tutto quello che Dio mi ha rivelato da 42 anni a questa parte, voi potete farlo, potete studiarlo in poche ore. Ok, e se volete potete dare un grazie a chi, Angela?
A Gesù.
A Gesù.
Amen.
E a Giuseppe potete dirgli che poteva fare meglio, o che più presto è meglio. E pregate,
più presto di sicuro.
Pregate per me, che quella lì, quella cronologia lì, che sto parlando, ci ho messo circa un anno a farla.
Ai, ai, ai.
Finalmente è pronta.
Sì.
Adesso è bloccata nel computer di Angela.
Ai. No.
Angela.
No.
Sì, Angela.
No, senti, io posso finirla molto veloce con l'aiuto di Andrew qui, ma hai detto che dobbiamo fare la registrazione in audio.
Sarebbe meglio, no? Perché se la mettiamo su YouTube, così la gente invece di leggere
sì,
ascolta.
Ma ci vuole più lavoro allora.
Angela, qui dove entri tu nella scena.
Ai, 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 va bene.
Ok, quindi tra te ed ora tu una voce angelica, lei è dorata, quindi dovreste farcela. Pensavo di leggerlo io, ma facciamo leggere a loro che sono la voce più dolce, non si arrabbiano con
me. Ma tu sei l'italiano del gruppo, tu devi leggere.
Ma voi avete fatto progressi sull'italiano.
Progressi millimetrici.
Allora, questa immagine che ho messo sulla radio parla del presente falso profeta calvinista John MacArthur, okay, che è uno dei tanti, uno dei diversi oggi, e questo qua, il grande leader della chiesa calvinista, grande leader, una testa grossa piena di intelligenza, eccetera, intellettualismo, scritture, e diciamo, sono d'accordo tantissime cose che lui predica, sono d'accordo perché le prende delle scritture, sono d'accordo. Ma questo John MacArthur, persino prima che arrivi il marchio 666 dell'Anticristo, già da ora costui sta preparando le sue povere disgraziate pecore cieche, non a trovare rifugio dalla tribolazione come dovrebbe, ma le sta preparando ad accettare il marchio della bestia 666. Non ha neanche il megracipe, che uno dice ma forse... No, proprio dice il marchio della bestia, accettatelo, dice vi pentite dopo. Hai capito il falso profeta? Io mi dispiace fare nomi che cerco sempre di non farli, ma guarda, questo qui devo proprio esporlo, va bene? Comunque guarda, dice che, dammi una scrittura, guarda, Matteo 24:21, ok?
24:21.
Sì, e cioè praticamente quello che sta facendo questo John MacArthur è un adempimento di quello che Gesù ci aveva avvertito, verso 21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
22.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe.
Sta arrivando. 24.
Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto.
Quindi sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e questo signor MacArthur è uno di questi. Gloria al Signore. Il Signore ci sta chiamando adesso, a prepararci, non a prepararci a ricevere il marchio della bestia, come dice questo poveraccio, ingannato e ingannante, John MacArthur. Ma lo Spirito ci dice invece che dobbiamo, numero uno, prepararci a sopravvivere alla tribolazione che viene, non per salvare la pelle, come dicevo prima, ma per poter raggiungere le pecorelle. Due, dobbiamo avvertire e aiutare le pecorelle e gli altri fratelli a prepararsi, perché sta arrivando non il rapimento segreto, ma delle catastrofi mondiali che saranno palesi, non segrete. Eventi che sorprenderanno il mondo, le chiese addormentate, le chiese assolutamente impreparate, le quali non sapranno cosa fare e si troveranno come quei cristiani distrutti, cristiani assassinati o ridotti a profughi in quelle chiese distrutte dall'ISIS in Medio Oriente. Ma lo Spirito Santo, andiamo a Matteo 16.
Sì.
Spirito Santo sta dicendo, e chiaramente sta dicendo adesso, verso 1.
Matteo 16. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose, quando si fa sera, voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, se non quello di Giona. E lasciateli se ne andò.
Gloria al Signore. Quindi li ha chiamati malvagi e adulteri perché? Perché non sapevano discernere i segni dei tempi. E noi li sappiamo discernere o no? Questa generazione malvagia e adultera, di protestanti, di cattolici, eccetera, che non sanno discernere i segni dei tempi, chiede un segno. Ma nessun segno sarà dato. Fratelli, cerchiamo di discernere i segni dei tempi. Quello che ci sta avvenendo, quello che sta avvenendo oggi alle leggi di giornali, sono tutti avvisagli e avvertimenti delle cose ben più terribili che vengono. Cosa vengono? L'ho detto e lo ripeto per i fratelli nuovi. Uno, crollo finanziario. Due, un caos mondiale. Tre, crimine dilagante, vi serve un rifugio. Se non volete vi tagliano la gola per rubarvi un chilo di pane. Quattro, delle guerre terribili e anche atomiche. quinto l'anticristo, il resto prendete il nostro corso biblico, è tutto lì. E comunque, a proposito, guardi, c'è anche degli eventi mondiali tratti dai giornali che confermano questo messaggio che vi sto dando.
Okay, che sono segni dei tempi.
Quali sono i segni dei tempi? Quello che legge nei giornali.
Sì, infatti.
I giornali parlano di cosa? Parlano di quello che sta avvenendo. Mm-hmm. Però bisogna per decifrare queste cose ci vuole una chiave. Il codice sta nella Bibbia.
Amen.
E si decifra, capisci, con lo Spirito Santo. Non andando nelle scuole seminari religiosi che ti insegnano cose dall'asilo, ma andando in ginocchio, andando nella scuola di Cristo, mettendosi in ginocchio davanti a Gesù, digiunando e pregando, disperandosi con preghiere di Getsemani, preghiere a cuore pieno, preghiere disperate con la faccia a terra e cercare Gesù fin quando non lo trovi, allora, dice il Signore, io risponderò, allora io ti parlerò, quando mi cercherai con tutto il cuore, con tutta l'anima,
Amen.
Io mi farò trovare,
Amen.
Perché io, Signore, vi amo, io, Signore, voglio farmi trovare, io vi amo con un amore eterno, non guardate più a quegli idoli, ai vitelli d'oro che adoravano nel deserto, non guardate quegli idoli, quelle chiese fatte di mattone, guardate a me e io vi parlerò. Io vi guiderò, quelle chiese di mattone non possono guidarvi. Guardate a me, dice il Signore.
Fratello Giuseppe, riguardo l'ultimo messaggio che abbiamo dato in diretta alla radio, hai detto che dopo che abbiamo dato il messaggio pregavi e il Signore ti ha mostrato cose nuove che vuoi condividere con i fratelli. Parlavamo domenica in diretta sui 144.000 e Lorenzo ha chiesto: ma come mai questi sono irreprensibili, visto che nella parola dice che non esiste neanche uno che è giusto, un uomo giusto sulla terra non esiste.
Infatti, mentre pregavo ho visto che invece di dire animo ha detto spirito e vorrei correggerlo.
A cosa ti riferisci?
Beh, c'è una certa differenza, no? Mio sbaglio è stato che ho detto anima, cioè ho detto spirito invece di anima, bisogna dire anima, e vorrei correggerlo perché più, diciamo, quello è quello che si è mostrato, che devo anche correggerlo. E la differenza è che avrei dovuto dire anima e non spirito, perché quando diciamo che i 144.000 sono resi irreprensibili, cioè non è lo spirito che è reso irreprensibile, è l'anima, perché lo spirito, si tratta dello Spirito Santo, non può essere migliorato.
Allora, abbiamo studiato, è stato interessante, mi ricordo, abbiamo studiato cosa è irreprensibile in queste persone che sono nate di nuovo, che appartengono a Gesù e lo servono. E ha detto, il corpo non può essere irreprensibile perché il corpo ancora pecca e lo lasciamo nel cimitero, grazie a Dio, è finito. E poi hai chiesto cosa è irreprensibile, l'anima o lo spirito?
Sì, io ho detto lo spirito, il che è vero, lo spirito è corretto, è irreprensibile, però quello che devo correggere è che non è lo spirito che è reso irreprensibile, ma è l'anima.
Perché lo spirito viene già da noi, dal Signore, perfetto, irreprensibile.
Esatto, perché lo spirito è lo Spirito Santo, non si può rendere irreprensibile perché prima non lo era. Mm-hmm. Quindi vorrei correggere quello, perché quando una cosa non è corretta lo devo dire.
Allora, noi abbiamo detto che l'anima non è irreprensibile perché a volte l'anima fa le decisioni sbagliate. Come può essere allora irreprensibile?
Perché il nostro vero io è l'anima, e quindi è resa irreprensibile per il fatto che 144.000 hanno fatto le decisioni giuste, hanno ascoltato lo spirito invece della carne, e quindi sono stati resi irreprensibili. Infatti dice in Apocalisse 14, questi qua sono stati redenti dalla terra, prima non lo erano. Quindi sta parlando della loro salvezza, uno, e poi anche della loro irreprensibilità, quindi sta parlando dell'anima, che lo Spirito Santo non viene reso, non viene redento, Spirito Santo, viene già come Dio, quindi sta parlando dell'anima, quindi è l'anima che decide, se contaminarsi, rimanere contaminato, perdere la corona, diventare l'Odissea, per esempio, ed è l'anima che decide di, per esempio, dare la vita per il Signore, dedicarsi al Signore, vivere per il Signore, quindi resa irreprensibile.
Sì, è l'anima che viene salvata, che è irreprensibile, non lo spirito.
lo spirito è sempre stato salvato, e quando uno nasce di nuovo è lo Spirito Santo e quello non ha bisogno di salvarsi, quale è Dio. Amen.
Ok, ho capito, grazie. E prima di chiudere, Giuseppe, perché tutti quelli che ci ascoltano, c'è una cosa che gli piace molto a te, che tu usi le scritture per dare il tuo messaggio, quindi ti chiediamo delle scritture prima di chiudere.
Che okay, buona scrittura. Quindi va bene, allora il punto è Apocalisse 14, 3 e 4, dove dice, vuoi leggerlo tu?
Apocalisse?
14, 3 e 4, poi andiamo a Salmo 71 per una scrittura, va bene.
Allora. Apocalisse 14, 3 e 4. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello.
Ok, quindi qua dici che sono stati riscattati. Ok, e cos'è che viene riscattato? Lo Spirito Santo che riceviamo quando nasciamo di nuovo, o l'anima? È l'anima, che l'anima è quella che muore, eventualmente va all'inferno, no? Quindi questo deve essere riscattato. Lo Spirito Santo che riceviamo non va all'inferno, non deve essere riscattato. Quindi la chiave qui, cosa è stato riscattato?
L'anima.
In questi 144.000. Infatti, guarda, quella scrittura che ti ho dato, Salmo 71, 23, la vuoi leggere?
Sì. Le mie labbra esulteranno quando salmeggerò a te, è così l'anima mia che tu hai riscattata.
Capisci? Quindi non è lo Spirito Santo che è riscattato, è l'anima che viene riscattata. Da nessuna parte nella Bibbia c'è scritto che lo Spirito Santo viene riscattato. Poi dice, come dice esattamente, Apocalisse 14, verso 3, dice, sono stati riscattati dalla?
Dalla terra.
Lo Spirito Santo non è dalla terra, ma è dal cielo.
Yeah.
Ci siamo?
Sì.
Quindi questa è la correzione che volevo fare,
okay.
E credo che ne vale la pena, quindi... lasciate perdere l'altro insegnamento che è sbagliato, che non è che ho detto lo spirito viene reso irreprensibile. Correzione, quando mi sbaglio lo devo dire, perché sennò guido le pecorelle fuori del seminato, giusto?
Amen.
Quindi bisogna avere l'umiltà, quando uno sbaglia qualcosa, di correggerlo subito, al più presto, così che le pecorelle camminano dove c'è l'erba verde, l'acqua pura e pulita. Amen.
Amen.
Bene, c'è altre domande? Mi sembra abbastanza chiaro, no?
No, è chiaro, sì.
Ok, quindi sono resi irreprensibili nell'anima, perché? Perché 144.000, oltre a essere nati di nuovo, oltre ad avere lo Spirito Santo, come tutti nati di nuovo e battezzati nello Spirito Santo abbiamo, però loro hanno scelto di vivere e morire per Gesù completamente, va bene, quindi si sono resi irreprensibili tramite l'obbedienza a Cristo, tramite il sangue di Cristo. E gli altri che hanno lo Spirito Santo non sono altrettanto irreprensibili solo nello Spirito Santo. Mm-hmm. Ma nell'anima, che non hanno dato a Gesù al 100%, magari solo a 60, 90, 99, no. Invece questi sono, cioè praticamente questi sono al livello dei martiri, mm-hmm. Che sono offerti a morire per Cristo.
Sì.
E quindi tra questi... Non è che tutti i martiri sono 144.000, tra questi che sono a questo livello, Dio ha scelto, va bene, Dio sceglierà 144.000, amen? Quindi questo è tutto, se non hai altre domande io avrei concluso.
No, non ho altre domande, è chiaro, grazie.
Io ti benedico, grazie, amen, gloria al Signore.
Amen.
I giornali li leggiamo adesso?
Dopo una pausa, facciamo una pausa musicale per ascoltare una canzone, ascoltiamo I giorni di Elia.
che avanza fra tenebre e malvagità. Noi siamo una voce che grida, presto prepara la via del Signore. Gesù verrà e nel suo splendore sulle nuvole lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Oh, 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 oh. Come il profeta Ezechiele risorgere i morti vedremo, e come il re Davide noi saremo un tempio di lode per te. Giorni di lotta e preghiera, però la raccolta verrà. È tempo di grande risveglio, guida il regno di Dio in mezzo a noi. Gesù verrà e nel suo splendore sulle nuvole lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Oh, 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 oh. Nessun altro è come Dio, 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 nessun altro è come Dio. Nessun altro è come Dio, 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 nessun altro è come Dio. Gesù verrà e nel suo splendore sulle nuvole lui ci rapirà. Nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendore sulle nuvole lui ci rapirà. Così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendore ci rapirà. Così crediamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendore sulle nuvole lui ci rapirà.